Megnetti, sì. Si sono scatenati.
Ma chi?
Le nostre lettrici, i nostri lettori, quelli un po' più âgés, se posso permettermi. Cioè
ci mettiamo
nostra,
dentro anche noi a questo punto.
Ma proprio del tutto. E ci hanno condiviso foto di flop. Racconti strappalacrime, probabilmente abbiamo anche forse richiamato ricordi piacevoli, spero.
Sì, certo, un po' di effetto nostalgia informatica, quando le cose erano un po' più complicate forse, però anche più tranquillizzanti, meno frenetiche al
meno
computer,
frenetiche.
Visto
beh,
quanto ci mettevi
forza.
A usare un floppy disk.
Esatto, ve ne leggiamo qualcuno tra i tanti messaggi che ci sono arrivati. Per esempio Sandra ci scrive che per farci sentire meno vecchi
grazie.
Contribuisce inviandoci una foto. Sulla sinistra si vede un dischetto, un quadrato di 13,2 centimetri di lato, l'ha misurato Sandra, su cui dice: ho scritto la mia tesi nel 1984 e accanto alcuni dei floppy disk usati nei decenni successivi nel mio lavoro di insegnante.
Beh, che bello, e diversi ci hanno scritto proprio scrivendoci le misure che avevano i floppy che hanno utilizzato quasi spesso per fare le tesi di laurea oppure di dottorato. E poi Paolo ci ha anche scritto che ha tuttora nella sua cartella dei documenti una directory che ha proprio chiamato Old Floppy Disk e il contenuto ovviamente sono i floppy disk che ha recuperato e che aveva utilizzato nel 1996.
Lisa ci manda un lungo racconto su tutti i floppy che ha usato, dice però il clou sta che in uno dei primi giorni del corso di informatica nel 1988 sulla cattedra ho trovato un numero di Le Scienze.
Attenzione.
L'ho sfogliato, mi sono innamorata e da lì ho scoperto poi Mautino qualche anno dopo, mi permetto di dire, e poi tutti gli altri, e dice quindi il mio ci vuole una scienza arriva da lontano, dai prompt del DOS.
Pensa che ricordi che rievochiamo ogni volta che sente la nostra voce a questo punto. E Alessandro invece ci ha anche detto: ma vi ricordate che con i disk drive c'era gente che riusciva a suonare delle melodie? Sì, ne collegavi tanti assieme, era una roba veramente una nerdata totale, galattica. A proposito di galattica, una delle composizioni più famose era proprio la Marcia Imperiale di Guerre Stellari, che veniva fatta con questi drive dei floppy disk. Se cercate su YouTube la trovate facilmente.
Marta ci manda due racconti. Il primo la riguarda direttamente perché lei dice che lavorava come progettista e disegnatrice al CAD e per inviare i tessuti da realizzare in un'azienda appunto che faceva tessuti c'erano proprio i floppy disk. Dice: croce delizia del mio lavoro, almeno una o due volte al giorno bussava alla porta il responsabile del turno con il tal floppy ormai non più funzionante da sostituire. E poi ci racconta sempre Marta che suo marito, che fa il dentista, quando ha aperto lo studio ha depositato un certo documento proprio su un floppy e dice: l'anno scorso il commercialista doveva consultarlo e quindi è andato a tirar fuori un vecchissimo PC dal magazzino per riuscire a leggerlo.
E chiudiamo con Giuliano, che si definisce un vecchio fisico, quindi ha già tutto il nostro affetto, e dice che per tutto l'arco della sua carriera ha dovuto lavorare con i computer fin proprio dall'inizio. Lavorava all'osservatorio astronomico, questo entra maggiormente ancora di più nel mio cuoricino, e lì si programmava con un nastro di carta forato che era difficile da maneggiare e da riavvolgere senza danni, proprio perché era fatto di carta. Con lo stesso tipo poi di questo nastro si caricava il sistema operativo per avviare il programma. Forse ci dice: non riuscite a immaginare cosa volesse dire programmare in linguaggio macchina. Le schede perforate poi che ci facevano impazzire quando il pacco finiva per terra scombinandosi tutto e costringendoci a riordini dolorosi furono già un bel passo avanti. Per questo il floppy disk, anche se oramai incredibilmente lontano, ci scrive lui, mi fa tenerezza. È arrivato quando già ero un uomo maturo. Allora ringraziamo anche Giuliano per questo ricordo e ringraziamo tutte e tutti per averci scritto e naturalmente poi per ascoltare Ci vuole una scienza, ascoltare anche la puntata che iniziamo adesso.
Esatto, e oggi parliamo della biosfera in aree di guerra, di fantomatiche macchine fisiche e di maculopatia. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Non c'è più nulla di funzionante nella striscia di Gaza. Inizia così la lunga e approfondita analisi della giornalista scientifica Elisabetta Tola per Facta e Irpi Media, due progetti giornalistici italiani di giornalismo d'inchiesta. Il riferimento non è solo alla distruzione di edifici e infrastrutture, ma all'intera rete, citiamo testualmente, di sistemi di gestione delle risorse di base, dall'acqua alla terra.
E questo significa che produrre cibo, utilizzare acqua, respirare aria salubre, quindi in sostanza vivere nella striscia di Gaza, è molto difficile ora e continuerà a esserlo, a prescindere poi dai progetti di ricostruzione e sviluppo, che sono anche poco chiari, se non proprio vaghi, che sono stati comunicati nelle scorse settimane mentre si parlava dell'accordo tra Israele e Hamas con la mediazione degli Stati Uniti.
Elisabetta Tola parla di una guerra che ha eliminato tutte le infrastrutture necessarie alla vita, da quelle sanitarie agli impianti idrici fino a quelle che sviluppano e tramandano conoscenza e quelle che nutrono tutti, le campagne, gli impianti di produzione agricola fino agli alberi. Possiamo immaginarlo come un danno a lunghissimo tempo per il territorio e anche per la popolazione, un danno che alcuni esperti definiscono ecocidio.
E allora apriamo una parentesi storica per vedere di cosa si tratta. Di ecocidio se ne parla dagli anni 70. Il primo a utilizzare il termine fu il biologo vegetale e bioeticista Arthur Galston, ripreso poi dall'allora primo ministro svedese Olof Palme in un intervento alle Nazioni Unite. E il riferimento era la devastazione provocata in Vietnam dall'uso dell'agente arancio da parte dell'esercito statunitense. L'agente arancio era il nome in codice dato a un defoliante che era stato ampiamente irrorato su tutto il Vietnam del Sud ed era composto da una miscela di erbicidi che era fortemente contaminata dalla diossina. Misurare i danni in questi casi poi è sempre molto difficile, però in quel caso, oltre ai danni ambientali dovuti all'azione e all'accumulo degli erbicidi nel terreno, ci sono stati anche i danni alla popolazione, stimati nell'ordine di almeno 1 milione di persone.
Il termine ecocidio è iniziato a essere usato, ci si è anche interrogati molto su una sua eventuale definizione giuridica per avere dei criteri chiari e misurabili. C'è stata una discussione molto ampia ancora in corso, tra l'altro con qualche iniziativa e anche qualche accelerazione negli ultimi anni. Nel 2021 il gruppo Stop Ecocide International ha proposto un emendamento dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale proprio nella parte dello statuto che si riferisce ai crimini di guerra.
E l'idea di fondo alla base della proposta è l'intenzionalità nel provocare danni gravi, diffusi o duraturi all'ambiente, dove per ambiente ovviamente si intende tutto, veramente tutto. E poi non si parla solo di guerre propriamente dette. Un esempio, nel 2023 diversi paesi del Pacifico, particolarmente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, come per esempio Fiji e Tonga, hanno sostenuto la proposta di Stop Ecocide International proprio in virtù della loro condizione molto difficile. Ve ne avevamo anche parlato, forse lo ricordate, in occasione di una delle COP, nella quale proprio un'alleanza di questi paesi aveva protestato con particolare animosità proprio su questi argomenti.
Ed è proprio in questo contesto che il gruppo di ricerca Forensic Architecture, che si occupa di mappare e di descrivere l'impatto della guerra sull'ambiente della striscia di Gaza, insieme alla Palestinian Environmental NGOs Network, hanno richiesto che il governo israeliano venga indagato per il crimine di guerra di ecocidio per, citiamo testualmente dalla loro richiesta, danni diffusi a lungo termine e gravi all'ambiente naturale.
E allora, prima di entrare un po' nel dettaglio di quello che è successo e che sta succedendo nella striscia di Gaza, concentrandoci poi su alcuni aspetti, rimandiamo poi anche all'analisi di Elisabetta Tola per tutti i dettagli, vi lasciamo il link in descrizione. Prima di tutto questo, dicevo, è doverosa una premessa. Ci occupiamo di un aspetto che è ben preciso, siamo un podcast scientifico del resto, e vi rimandiamo invece per tutti gli altri aspetti legati alle azioni militari, alle migliaia di persone che sono state uccise, al dibattito sul diritto internazionale e sulla sua applicabilità, ai tanti articoli che abbiamo pubblicato in 2 anni sul Post e naturalmente anche alle puntate di Globo, che è il podcast di Eugenio Cao che si occupa di esteri, nelle quali si è parlato spesso di questi argomenti. Tutto questo è un argomento enorme e doloroso al punto da esserne quasi sopraffatti, no? Anche solo a parlarne, talvolta a provare solo a pensarci.
Sì.
E quindi abbiamo pensato che possa essere utile provare a spezzettarlo, vedere questioni più specifiche e intanto però ricordarsi del contesto gravissimo che è intorno.
E allora, dopo questa doverosa premessa, vediamo che cosa è stato misurato. Stando ai dati raccolti con estrema difficoltà, questo è bene dirlo perché non è facile fare ricerca là adesso, sappiamo però che durante il primo anno di guerra Israele ha distrutto oltre il 70% delle terre agricole e l'83% della vegetazione della striscia di Gaza. Secondo i dati della FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ad aprile 2025 era stato distrutto più dell'80% dei posti pozzi e circa il 70% delle serre. Le analisi satellitari mostrano che tra il 2023 e il 2025, quindi negli ultimi due anni, sono andati perduti fino al 98%, quindi praticamente tutte, delle colture e dei pascoli, e oltre il 90% degli alberi da frutto, compromettendo in modo irreversibile le capacità agricole della Striscia di Gaza.
E tra l'altro poi i danni agli alberi sono danni di lungo periodo, soprattutto considerando che le coltivazioni arboree prevalenti nella Striscia di Gaza erano ulivi, quindi alberi che crescono lentamente, ci mettono del tempo prima di dare i frutti. Con le coltivazioni annuali è più facile riprendere il ritmo, però solo a patto di bonificare il terreno per eliminare le tante sostanze tossiche che si sono via via accumulate in seguito alle operazioni militari, quindi parliamo di metallo, amianto, poi ci sono anche le mine magari, quindi è un lavoro molto difficile. E bonificare il terreno poi non è l'unica cosa che si deve fare, bisogna anche prendersi cura dell'acqua. Già prima del conflitto c'era un grosso problema di acqua contaminata che si è inevitabilmente aggravato negli ultimi due anni. Se si usa acqua contaminata, la concentrazione di inquinanti nel suolo ovviamente aumenta, questi poi vengono assorbiti dalle colture e penetrano nelle falde in un circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire, senza poi contare i problemi di approvvigionamento di acqua potabile per chi ci deve vivere lì.
Le fonti principali della contaminazione arrivano dalle bombe, dell'ordine delle decine di migliaia sganciate dall'esercito israeliano sui territori della Striscia di Gaza. Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, stima che i bombardamenti di Israele abbiano creato 37 milioni di tonnellate di detriti e materiali pericolosi entro aprile 2024, molti dei quali contengono resti umani e bombe. Nel dicembre 2024 l'UNEP ha aggiornato la sua stima ma a 50 milioni di tonnellate di detriti. Adesso è passato quasi un altro anno.
A questo si aggiunge poi un tema sanitario non indifferente. Secondo il Norwegian Refugee Council, la chiusura degli impianti di trattamento delle acque reflue nell'ottobre del 2023, a seguito del blocco del carburante da parte di Israele, ha comportato lo scarico giornaliero di oltre 130.000 metri cubi di acque reflue non trattate nel Mar Mediterraneo. E internamente la distruzione dei sistemi di gestione e trattamento delle acque reflue ha poi anche aumentato i rischi legati alla contaminazione biologica, con la diffusione di malattie di origine batterica e virale, dalla poliomielite all'epatite A.
Far fronte a questa emergenza è estremamente complesso e questa complessità aumenta anche perché le strutture sanitarie nella Striscia di Gaza sono state distrutte o hanno subito dei danni importanti. Dei presidi sanitari ospedalieri della Striscia oggi ne sono rimasti in piedi poco più di un terzo e non sono operativi comunque al 100%. Secondo sempre le indagini di Forensic Architecture, nel primo anno di guerra 35 su 36 ospedali operativi nella Striscia sono stati messi fuori uso almeno una volta. Di questi 31 sono stati bersagliati in maniera diretta dai bombardamenti, 11 sono stati assediati almeno una volta e 5 lo sono stati due volte, 10 ospedali sono stati invasi e degli ospedali da campo 4 sono stati evacuati e resi inutilizzabili, 27 di quei 36 ospedali si trovano in zone che sono state evacuate più volte. Insomma, sono tanti numeri, ci rendiamo conto, e però le cose bisogna misurarle, no?
E stando a un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Lancet a maggio 2025, la speranza di vita alla nascita nella Striscia di Gaza è crollata di 35 anni nel corso del 2024. Ed è, conclude Tola nel suo articolo, anche la terra dove c'è la più grande coorte di bambini amputati nella storia moderna.
Come dicevamo, parliamo di una situazione drammatica sotto tanti punti di vista, probabilmente anche tutti, e che ci dimostra però come non mai che la vita degli esseri umani è strettamente correlata all'ambiente che li ospita. A volte si parla di ambiente, pensiamo sempre, no, alle farfalle, le cose un po' distanti, ma in realtà distruggere l'ambiente rende di fatto impossibile la vita, la nostra vita.
Lo scorso mercoledì, il 22 ottobre, in Senato è stata organizzata a Caramautino un incontro per parlare del fisico Ettore Majorana.
Oh, finalmente, per una volta un po' di attenzione da parte di queste istituzioni, no? Alla scienza, diciamo sempre, non ci si fila, e invece, i grandi scienziati...
No, non tanto.
Ah no?
No.
Vabbè, Majorana, Mignetti, cioè adesso non è che è proprio l'ultimo degli ultimi, eh? I ragazzi di via Panisperna, Enrico Fermi, cioè grandi pezzi di storia della scienza del nostro paese,
guarda,
e non solo del nostro paese, del mondo.
Vanto globale, internazionale, indubbiamente tutto vero, però al Senato non si è tanto parlato di quello, ma della fantomatica macchina di Majorana.
Ancora?
Sì.
Nel 2025?
Sì.
In Senato?
Sì, sì.
Vabbè, allora... mi rimangio tutto quello che ho detto prima.
Allora, va bene, tu rimangiati tutto, però vediamo cos'è questa benedetta macchina di Majorana, visto che è una storia che ogni tanto riaffiora con tutto un manto di mistero intorno, quasi al limite dell'esoterico.
Al limite.
Volta, no? Al limite, diciamo così. Sarebbe una macchina rivoluzionaria che tra le altre cose trasforma la gomma piuma in oro, scusate, certo. Mi veniva un po' da ridere. E già qui uno dovrebbe farsi venire qualche dubbio,
ma
no?
Proprio una frisa, una come frisa, si dice, dalle nostre parti.
Altro che la pietra filosofale. Eppure, come dicevi, siamo ancora qui a parlarne nel 2025, tra l'altro appunto per una cosa in Senato, in una delle più importanti istituzioni del paese. Però, come sempre, andiamo con ordine, approfittiamone anche per dire due cose su Ettore Majorana prima di arrivare alla gomma piuma che diventa oro.
Povero Ettore Majorana. Era nato a Catania nel 1906 in una famiglia siciliana molto importante. Suo padre era un ingegnere, aveva altri parenti che lavoravano all'università. Majorana aveva dimostrato fin da piccolo, di essere molto portato per la matematica. Si racconta che facesse con grande facilità calcoli complessi a mente, quindi senza la calcolatrice ovviamente, ma anche proprio senza il supporto cartaceo. Nonostante questo, studiò al liceo classico, all'epoca era considerata una preparazione più prestigiosa,
andava così,
e si iscrisse però poi alla facoltà di ingegneria a Roma per poi passare a quella di fisica nel 1928.
E fu in quel periodo che entrò a far parte del gruppo dei ragazzi di via Panisperna, dal nome della sede dell'Istituto di Fisica a Roma, che era appunto in via Panisperna 90. Lì si studiava la fisica nucleare e furono prodotti alcuni degli studi di maggior importanza storica poi nel settore, fondamentali per la costruzione del primo reattore artificiale a fissione nucleare a Catena e poi, come vi avevamo raccontato in un'altra puntata, anche poi per lo sviluppo della bomba nucleare.
Sì.
E lì Majorana mostrò presto di essere un tipo molto molto sveglio. Ci sono diversi aneddoti sulle sue capacità. Si racconta per esempio che una volta Fermi gli raccontò quelle che erano le basi del modello statistico dell'atomo e che Majorana il giorno dopo tornò con una tabella numerica che aveva fatto nottetempo ricalcolando tutto, non tanto per esercitarsi ma per andare a vedere se Fermi gli avesse effettivamente detto una cosa sensata, no? Quindi insomma si diceva di Majorana che era curioso ma al tempo stesso era anche molto duro con gli altri ma anche con se stesso, era molto autocritico, tanto che gli altri del gruppo lo chiamavano informalmente il grande inquisitore.
Tutti amici, in via Panisperna. Majorana tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 pubblicò 10 articoli scientifici che diedero un importante contributo alla fisica moderna, soprattutto per quanto riguarda la fisica nucleare e la meccanica quantistica, erano quelli gli anni d'altronde. La morte del padre nel 1934 lo segnò profondamente, lo portò anche a un lungo periodo di isolamento, dopo che aveva viaggiato per studio all'estero conoscendo alcuni dei miti della fisica come Werner Heisenberg o Niels Bohr. Alla fine, nel 1937, accettò la proposta di insegnare fisica all'Università di Napoli e poi in realtà le cose si complicarono e presero una svolta inaspettata.
Già, questa è la parte, diciamo, un po' alla altre indagini di Stefano Nazzi.
Dovrebbe farla una puntata.
Probabilmente sì, dobbiamo parlargliene.
Diciamoglielo.
La sera del 25 marzo del 1938, Majorana si imbarcò su un piroscafo da Napoli per raggiungere Palermo, però prima di farlo scrisse due lettere. Una era per il suo collega Antonio Carelli, dove parlava di aver preso una decisione che era ormai inevitabile e parlava anche delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Un'altra lettera era invece per la famiglia e diceva tra le varie cose: ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero, e chiedeva di essere ricordato e di essere perdonato. E quindi poi il giorno dopo quel viaggio Carelli ricevette un telegramma che diceva: non allarmarti, segue lettera Majorana. Questo era il telegramma. E la lettera diceva: il mare mi ha rifiutato, e in sostanza comunicava a Carelli che Majorana avrebbe smesso con l'insegnamento. Da quel momento però di Majorana si persero completamente le tracce.
Sono passati quasi 90 anni, non sappiamo di preciso che cosa accadde a Majorana. Già all'epoca la sua scomparsa aveva fatto discutere, era uno scienziato in vista, lo stesso Mussolini aveva seguito il caso dicendo: voglio che si trovi, con una risposta del capo della polizia Arturo Bocchini che diceva più o meno: i morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire. Le indagini furono infatti inconcludenti e anche per questo nei decenni successivi furono formulate molte ipotesi, alcune più creative di altre. L'ipotesi più discussa e condivisa proprio dalla famiglia è che Majorana si fosse effettivamente ucciso, visti i contenuti delle due lettere che aveva inviato alla famiglia e al collega prima di imbarcarsi sul piroscafo. Majorana aveva però prelevato buona parte del proprio denaro, che teoricamente non gli sarebbe servito se poi si fosse ucciso, e non si è mai capito se il telegramma del giorno dopo fosse stato effettivamente inviato da lui a Carelli oppure da qualcun altro. E in questo caso, perché? A che scopo?
Belle domande. Fu ipotizzato che Majorana non si fosse quindi ucciso, ma avesse deciso di sparire da qualche parte e cambiare vita, cambiare identità, un po' come nel romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Si disse che aveva raggiunto la Germania per mettere le proprie conoscenze al servizio del governo nazista, ma non furono mai trovate prove a sostegno di questa ipotesi. Si disse poi che era rimasto a vivere in Sicilia, o ancora che avesse raggiunto il Sud America, dove vanno a finire sempre tutti, cosa su cui avevano poi indagato a lungo perfino quelli della trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3, con ricostruzioni interessanti, però talvolta forse un po' creative.
Questo è il vero mistero intorno a Ettore Majorana, quindi che fine fece? C'è da dire che probabilmente non lo sapremo mai, se non l'abbiamo saputo fino a qui, salvo proprio dei rinvenimenti, ecco, diciamo così, incredibili. Ah beh, quello non sarebbe male. Però in realtà al mistero della sua scomparsa se n'è aggiunto un altro, che ci porta infine verso appunto l'evento organizzato in Senato. La vicenda riguarda Rolando Pelizza, un imprenditore bresciano che a un certo punto iniziò a raccontare cose particolari su Majorana. Pelizza disse di averlo incontrato in un monastero nel sud Italia, dove secondo lui Majorana si era nascosto per vivere ritirato dal mondo. Non è un romanzo.
No.
Negli incontri al monastero, Majorana avrebbe insegnato a Pelizza una nuova matematica e una nuova fisica, con principi molto diversi rispetto a quelli della scienza, diciamo così, ufficiale, cioè quella che studiava Majorana. Sempre Pelizza raccontò di aver ricevuto da Majorana le istruzioni per costruire una macchina a dir poco rivoluzionaria e con capacità straordinarie.
E Pelizza per anni raccontò che questa macchina di Majorana poteva disintegrare la materia ottenendo enormi quantità di energia, o addirittura energia infinita, che poteva trasformare una sostanza in un'altra, come la gomma piuma, in oro, e che addirittura era in grado di ringiovanire gli organismi viventi. Pelizza non mostrava mai questa macchina dal vero e si limitava a produrre come prove alcuni filmati che aveva girato per mostrarne le presunte capacità. Diceva di non poter fare altro perché se avesse dato troppe spiegazioni qualcuno avrebbe potuto rubargli l'idea e soprattutto avrebbe potuto usare la macchina di Majorana per degli scopi malvagi, quindi non poteva raccontare queste cose. E questo, se ci pensate, è un grande classico di chi sostiene di avere una macchina portentosa e potentissima che fa cose che non si erano mai viste prima o in generale un'invenzione di questo tipo. Non te la mostra mai, no? Potrebbe essere pericoloso, ti dice così e quindi ti chiede di fidarti. Pelizza provò a piazzare l'invenzione avviando trattative con il governo italiano, ma anche con quelli del Belgio e degli Stati Uniti. È inutile dire che non arrivò da nessuna parte, come ha raccontato il fisico e divulgatore Lorenzo Paletti nel suo bel libro L'ultimo segreto di Majorana.
Paletti ci ha lavorato per anni andando a cercare i documenti, le lettere che Majorana avrebbe scritto, qui sottolineiamo, avrebbe scritto da questo fantomatico convento, e facendo poi la verifica dei fatti e delle affermazioni contenute soprattutto nei libri di Alfredo Ravelli, che era cugino di Pelizza e che nel tempo ha messo insieme un gruppo di persone che sostengono la necessità di portare avanti il lavoro di Pelizza stesso. Ravelli era mercoledì proprio in Senato per sostenere queste posizioni e ha anche parlato della necessità di costituire una fondazione, la Fondazione Majorana Pelizza.
Il fatto è che, come abbiamo visto, Pelizza non ha mai prodotto prove verificabili e riproducibili dell'efficacia della macchina, e sappiamo che prove e riproducibilità sono alla base del metodo scientifico da un po' di secoli, no? La scienza, ve lo raccontiamo anche spesso, si basa sulla revisione tra pari, sulla capacità di ripetere un esperimento, ma sono elementi completamente assenti in questo caso. E appare anche un po' strano che proprio uno scienziato che era rispettato come era Majorana avesse deciso di comunicare con delle lettere scritte a un conoscente, discepolo, amico, definitelo un po' come credete, invece che con i metodi classici della ricerca accademica basata sul confronto e la condivisione delle scoperte. Magari poteva usare un prestanome per fare questa cosa se proprio non si fosse più voluto far vedere in giro.
Tra l'altro, come racconta Paletti nel suo libro, ci sono diverse cose che non tornano su quelle lettere. Sono state analizzate da una grafologa su commissione dei sostenitori, quindi di parte, diciamo, e questa esperta ha trovato degli elementi che erano comparabili alla scrittura di Majorana. Al tempo stesso, però, c'è una stranezza, perché in questi testi Majorana scriveva la parola scienza senza la I, che adesso va bene la sbadataggine, no? Però appare un filo improbabile che uno scienziato di quel calibro non sapesse scrivere la parola scienza, cioè parliamone.
E Pellizza aveva anche messo in circolazione delle fotografie di lui col presunto Majorana per dimostrare che i due si erano incontrati veramente. Solo che l'età delle persone ritratte non torna con quella che avrebbe dovuto avere Majorana quando conobbe Pellizza. E sembra inoltre poi che almeno in una foto non si veda il vero Majorana, ma un attore spagnolo che ha dei segni sul viso facilmente riconoscibili, sono delle cicatrici della varicella e quindi insomma era probabilmente quell'attore lì.
Hector Majorana. Sì, dal caso che proprio mercoledì mattina io fossi insieme a Lorenzo Montali, il presidente.
Pensavo a Majorana.
Beh, ho una foto, è un po' diverso
da come
te lo ricordi. E ero insieme a Lorenzo Montali,
certo,
presidente del CICAP. Eravamo a fare una conferenza stampa e gli ho chiesto quindi dal suo punto di vista come mai tutta questa storia abbia avuto così presa in certi ambienti e abbia suscitato tutto questo fascino, nonostante non abbia niente di scientificamente solido alle spalle.
La storia affascina perché contiene almeno tre elementi, diciamo, straordinari. La prima è la promessa straordinaria, creare l'oro dal niente piuttosto che ringiovanire le persone. Sono desideri, come dire, che non hanno una loro realizzabilità concreta, ma appunto, così come animano le fiabe, animano appunto da sempre racconti tipo leggendario e voci fasulle. Secondo elemento è questa idea dello scienziato solitario che ha fatto una scoperta straordinaria di cui nessuno ancora sa e che appunto, se fosse rivelata, risolverebbe molti problemi dell'umanità. E il terzo problema è ovviamente legato al mistero della scomparsa di Majorana, che quindi lascia spazio a ogni possibile voce, a ogni possibile racconto.
E infatti, come dicevamo prima, l'unico vero mistero è quello legato alla sparizione di Majorana. Le altre cose, la questione della macchina di Majorana, non sono misteriose, almeno non dal punto di vista scientifico, perché semplicemente non ci sono le prove e in questi casi l'onere della prova spetta a chi sostiene di avere una tecnologia mai vista prima, non a chi la mette in dubbio. E però, eccoci qui al Senato. Si capisce che sta cosa mi dà fastidio, Magnetti.
Sì, ci dà fastidio a sufficienza. Nonostante tutto questo, infatti, il vicepresidente del Senato, non un senatore a caso, Gianmarco Centinaio, che è della Lega, ha pensato che fosse una buona idea invitare Alfredo Ravelli, che abbiamo detto era parente di Pellizza, e altre personalità per parlare non solo della macchina di Majorana, ma anche per provare a promuovere nuove attività legate a queste fantomatiche tecnologie. L'incontro è stato presentato come un'occasione per parlarne e si diceva che ogni partecipante poi si assumeva le proprie responsabilità. Di solito succede sempre così quando organizzano queste cose in Senato. Poi in piccolo dicono comunque. Ed è evidentemente un modo per scaricare il Senato da associazioni alla questione, almeno dirette. Però viene da chiedersi se la scelta stessa di ospitare una conferenza di quel tipo dentro al Senato non sia già di per sé un modo di associarsi o perlomeno di dare legittimità e visibilità a qualcosa di pseudoscientifico, se non proprio antiscientifico.
Sentiamo ancora Montali proprio su questo.
Questa vicenda è emblematica di un rapporto, diciamo, difficile fra scienze politiche, ecco, mettiamola in questi termini. Perché questo rapporto difficile, in particolare in questa vicenda? In primo luogo perché si usa lo spazio del Parlamento per dare legittimità a delle evidenze scientifiche, ma quello non è uno spazio adeguato, perché la legittimità delle evidenze scientifiche si costruisce dentro una comunità nella quale sono presenti punti di vista diversi e contrapposti, nella quale ci sono le competenze necessarie per valutare quelle evidenze scientifiche. E in secondo luogo, nel caso specifico, perché quel luogo è l'aula del Senato e in questo modo si dà legittimità, in questa vicenda in particolare, a teorie pseudoscientifiche. Non è un caso unico, abbiamo avuto nel recente passato, per esempio, la questione della commissione sui vaccini, anche lì c'era un problema di legittimità e di criteri sulla base dei quali alcuni erano stati chiamati a stare dentro quella commissione pur senza avere le competenze. Abbiamo avuto, e come CICAP ce ne siamo occupati in questi mesi, in questi anni, tante altre vicende, per esempio in Toscana il consiglio regionale che stabilisce di aprire gli ambulatori omeopatici sottraendo risorse alla sanità pubblica a terapie di comprovata efficacia, il consiglio regionale della Val d'Aosta che stabilisce di finanziare delle ricerche sull'acqua magica che migliorerebbe i prodotti dell'agricoltura. Insomma, c'è una questione generale in questo paese e non solo in questo paese, come sappiamo, no? Le vicende di Trump lo dimostrano, che riguarda il tema del rapporto fra scienze e politica. È un tema di cui come CICAP ci occupiamo da tempo e sul quale crediamo che si debbano cercare delle soluzioni nella logica della costruzione di occasioni occasioni di dialogo. Fra poco a Padova faremo il CICAP Fest e vogliamo proprio presentare una di queste occasioni di dialogo.
Il CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, è stato tra i primi a segnalare la stranezza e anche l'inopportunità dell'iniziativa al Senato. Sì. Se ne è discusso un po' sui giornali, però alla fine l'incontro c'è stato lo stesso ed è stato proprio a senso unico, come aveva previsto Montali mercoledì mattina. Quindi Montali ha dei poteri.
Esatto, e magari ci ringiovanirà, chi lo sa. Comunque, Majorana merita di essere ricordato non per storie quasi da romanzo in convento, ma per gli importanti progressi che raggiunse nello studio della fisica nucleare, per avere in un certo senso anche anticipato alcune parti della teoria di Heisenberg e, non dimentichiamolo, anche per i suoi studi che fecero da base alla teoria dei sistemi quantistici aperti. Ve ne avevamo parlato quando vi avevamo raccontato qualcosa sui computer quantistici. Insomma, materiale per fare convegni seri in Senato su Majorana ce ne sarebbe, e come.
E il nostro numero è qua, se serve una consulenza noi la diamo volentieri, no, ecco. Vignetti? E concludiamo con una notizia incoraggiante, anche se siamo ancora molto all'inizio, che riguarda la degenerazione maculare legata all'età o AMD, una delle forme più comuni di maculopatia. È una condizione che riguarda circa 200 milioni di persone in tutto il mondo e nei paesi industrializzati è la prima causa di ipovisione nelle persone con più di 50 anni.
L'AMD interessa la zona centrale della retina, che si chiama appunto macula, che per motivi ancora non completamente chiari inizia a lavorare sempre peggio, in particolare le cellule che sono legate alla visione come i fotorecettori. Col tempo in pratica si perde una chiara visione al centro del campo visivo, quindi ciò che si vede può apparire distorto se non proprio deformato. Esistono varie forme di questa condizione e c'è una discreta variabilità da persona a persona. Il risultato però, come immaginate, è che si vede sempre meno bene e si fa fatica, per esempio, ad avere la giusta percezione di ciò che si è intorno, delle distanze, eccetera.
Attualmente per questa malattia non c'è cura, ma si stanno sperimentando diversi rimedi e terapie ed è proprio di questi giorni la notizia di un gruppo internazionale di ricerca che ha condotto uno studio su 38 persone, quindi non tantissime, con un'età media di 79 anni, tutte affette da AMD secca, che è la forma meno aggressiva ma più diffusa della malattia. L'altra, se ve lo state chiedendo, si chiama umida proprio per la crescita anomala di vasi sanguigni sotto la retina.
I pazienti sono stati sottoposti a un intervento per inserire un minuscolo impianto e spesso la metà di un capello nelle loro retine e poi a distanza di un anno l'80% di loro ha segnalato un miglioramento significativo nella visione. Però, Mautino, come funziona questo impianto?
Proviamo a dirlo in poche parole. Ogni partecipante ha ricevuto degli speciali occhiali per la realtà aumentata con una telecamera che è collegata a un piccolo computer da portare alla cintura. Gli occhiali catturano quello che la persona ha davanti e proiettano queste immagini sotto forma di luce infrarossi verso l'impianto inserito nell'occhio. Questi impulsi di luce, che il nostro occhio non può vedere perché non vediamo nell'infrarosso, sono gestiti dal computer, che ha il compito di trasformare le immagini in segnali che il cervello può riconoscere come forme e oggetti. Quindi è un trasformatore, potremmo dire così.
Eh sì, una sorta. E usare il dispositivo non è ovviamente semplice. Ogni partecipante si è dovuto sottoporre a diversi mesi di allenamento per recuperare gradualmente la visione, o per meglio dire la capacità di vedere contorni e forme più distintamente senza le distorsioni che abbiamo visto sono tipiche dell'AMD. Vi diciamo sempre che uno studio non fa primavera e ovviamente vale anche in questo caso. L'approccio che ha seguito il gruppo di ricerca è affascinante, ma ancora presto per dire che avremo ottantenni cyborg con occhiali per vederci anche con l'AMD.
Eh sì, esatto. Un ricercatore che non ha partecipato allo studio ha ricordato che i risultati potrebbero essere dipesi in parte proprio dall'addestramento intenso che hanno ricevuto questi partecipanti, anche perché non c'era un gruppo di controllo che ha usato solamente gli occhiali e si è sottoposto al training senza però avere l'impianto nell'occhio, come si sarebbe dovuto fare. E gli stessi autori dello studio riconoscono che si tratta di un lavoro molto agli inizi e che probabilmente non si potranno ottenere molti altri progressi oltre a questi, salvo nuove evoluzioni della tecnologia che utilizzano.
Quello dell'AMD è comunque un ambito dove si stanno facendo tanti studi, sia per la diffusione della condizione, come abbiamo visto riguarda tantissime persone, sia per l'impatto che ha poi su quelle persone. La visione deformata non riguarda solo la difficoltà di leggere un testo, magari di capire a che distanza dalla propria mano è un bicchiere, ma riguarda anche la possibilità di riconoscere i volti e soprattutto le espressioni che mostriamo con la minima facciale, perché se tutto un po' distorto fai fatica a capire quelle cose.
Oltre all'approccio che abbiamo visto, che come dicevamo è un po' da cyborg, ci sono altri studi dedicati a capire meglio le cause delle varie forme di maculopatia e il modo in cui evolvono tutte queste forme diverse per provare a trovare dei rimedi di tipo biologico.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ci siamo dilungati un po' con l'introduzione per la questione dei floppy, quindi recuperiamo adesso tempo ricordandovi che ci potete scrivere a civuoleunascienza@alpost.it, come hanno fatto le tante persone per raccontarci delle loro esperienze e dei loro ricordi con i floppy.
Vi ricordiamo di attivare le notifiche e se volete condividere questa puntata potete farlo schiacciando sul tastino a forma di regalo che trovate proprio sulla app del post.
App del post e sito che da qualche giorno hanno anche il dark mode, che non è una forma di Star Wars particolare se volete passare al lato oscuro della forza, ma se preferite vedere le pagine nere con le scritte bianche. Sono gusti o magari anche necessità.
Vabbè, certo, parlando di retina può avere un senso, perché una luminosità bassa può dare meno fastidio.
Noi speriamo invece di non avervi dato fastidio e quindi ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!